Eccoci allora in onda con Bruxelles. Buonasera, ciao.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Perfetto, allora noi ci siamo già sentite tempo fa, abbiamo parlato della situazione in generale molto diffusamente, però adesso c'è qualcosa su cui vorremmo che tu ci aggiornassi. Io l'ho già un po' introdotta, la vicenda di Ibrahim, questo ragazzo molto giovane morto all'interno di un commissariato. Le notizie immediatamente da parte delle autorità smentivano che si fosse trattato di niente che non fosse stato naturale, un attacco cardiaco, però in un ragazzo così giovane. Allora dimmi un po' quali sono adesso le risultanze, cosa si sa, insomma, anche raccontando la vicenda per chi ci ascolta.
Sì, sì, riprendo un po' il filo. Ibrahima Barri è stato ammazzato, cioè è morto. Ora mi avanzo anche perché ancora non è uscito niente di ufficiale, è morto alle 22:20 del 9 gennaio scorso. La vicenda è andata in questo modo: lui è stato fermato dalla polizia intorno alle 19 e si trovava nel quartiere nord. Il quartiere nord è il quartiere dove c'è la stazione, una delle stazioni tre principali di Bruxelles, perché stava filmando un'azione di polizia. Ora magari ritorniamo su questo argomento, perché filmare le azioni di polizia in questo momento nei paesi francofoni è un acceso dibattito che è in corso, e quindi è stato fermato dalla polizia, è stato subito portato nella caserma più vicina, che è la caserma di Scarbeck. Nella caserma sono successe cose diverse che noi non sappiamo. Fatto sta che sono state comunque ritrovate le immagini della sala dove lui si trovava, e nella sala si vede che Ibrahima a un certo punto si accascia sulla sedia e sviene, perde conoscenza e rimane per terra, diciamo, tra i 5 e i 7 minuti, è quello che sappiamo, insomma, dalle immagini che sono state trasmesse. Fatto sta che in questi 5 e 10 minuti nessuno l'ha soccorso, e quando dico nessuno sarebbero dovuti essere i poliziotti, appunto, a soccorrere, perché si trovava sotto loro custodia. Dopo 7 minuti Ibrahim è stato portato in un ospedale di Bruxelles e lì è morto dopo poco. E i genitori di tutta questa storia non hanno saputo niente sino all'indomani mattina, sino alle 3 dell'indomani mattina. Alle 2:30 la polizia ha bussato alla loro porta dicendo che Ibrahim era morto di arresto cardiaco e che si trovava in un ospedale, senza neanche dire in quale ospedale si trovasse. Quindi i genitori sono dovuti, diciamo, affrettare per cercare, per vedere il loro figlio, eccetera. È stata fatta un'autopsia sul corpo di questo ragazzo, che ricordo un ragazzo guineano però di nazionalità belga, quindi è nato e cresciuto a Bruxelles. È stata fatta un'autopsia che però ancora non è pubblica, quindi non è di pubblico dominio. Fatto sta che sin dal primo minuto la polizia ha dato diverse informazioni tra di loro contraddittorie, che poi sono state in qualche modo diffuse dai media. La prima di queste illazioni, perché di questo si parla, è stato che nel momento del fermo Ibrahim avesse ingerito della droga e che gli abbia provocato in qualche modo, non si sa bene che malore, eccetera. Fatto sta che sul corpo di Ibrahim sono state fatte delle analisi tossicologiche che hanno rivelato che in realtà Ibrahim non aveva ingerito alcun tipo di droga. Quindi prima, diciamo, informazione trasmessa dalla polizia che è falsa. La seconda illazione che è stata diffusa pochi giorni fa è che Ibrahim soffrisse di una malformazione cardiaca, di cui ci tengo a dire che i genitori non sapevano niente, quindi non si sa bene da dove venga questa informazione. Fatto sta che anche questa, diciamo, informazione non basta a chiarire la vicenda, perché non basta una malformazione cardiaca per causare la morte di un giovane di questa età, di 23 anni, che è in piena salute, che gioca a calcio in maniera professionale che insomma
sì, perché spesso ecco una malformazione magari non diagnosticata appunto può essere pure, esatto. Però si manifesta nel momento in cui sei sotto sforzo. Ci sono casi per esempio di ragazzi che giocavano a calcio e sono morti magari per una malformazione, ma in un momento in cui di sforzo, diciamo, no?
Sì, esatto. Non fatto sta che le autopsie ancora non sono state rese pubbliche, quindi non si sa bene che cosa sia successo a questo ragazzo in quelle due ore che è stato nel commissariato, che cosa sia successo una volta che è andato in ospedale. Fatto sta che probabilmente nessuno l'abbia rianimato. I genitori hanno potuto vedere il corpo di questo ragazzo e si dice che avesse delle contusioni, avesse dei lividi eccetera, però non si sa se questa cosa è dovuta al fatto che qualcuno l'abbia effettivamente reanimato o meno. Tutta questa vicenda è ancora molto oscura, non si sa bene cosa sia successo, nessuno fa trapelare nessun tipo di informazioni che siano un minimo diciamo sensate, però nello stesso tempo diciamo qualche idea non ce la siamo fatta, nel senso che comunque in Belgio, che è un paese molto piccolo di 11 milioni di persone, l'equivalente un po' più grande di quanto può essere una grande regione d'Italia come la Sicilia, ogni anno almeno due persone di origine straniera muoiono sotto i colpi della polizia. Quindi diciamo questa vicenda rientra un po' in quello che è il razzismo strutturale che è molto presente nel corpo poliziesco in Belgio, come in altri stati europei eccetera. Quindi la rabbia che poi si è espressa qualche giorno dopo, diciamo, era una rabbia che in qualche modo si doveva aspettare, perché i giovani che erano in piazza giovedì scorso e che, come dicevi tu, hanno messo fuoco al commissariato, hanno bruciato cassonetti, hanno bruciato altri oggetti, lavatrici eccetera, erano lì perché dicevano: il prossimo posso essere io, ed è probabile che sia così, perché questa cosa non si sta arrestando. Nel 2018 è morta una ragazzina irachena di 2 anni sotto colpi di polizia. Questa storia si sta ripetendo da anni e non si arresta, non fa altro che aggravarsi. L'anno scorso, quindi nel 2020, a causa di Covid, cioè di controlli che venivano fatti per strada, è morto un giovane che si chiama Adil. È stato un grande impatto pure questa vicenda. Di 19 anni, anche lui giovane di origine straniera, marocchino, che è stato colpito da una macchina della polizia. Qualche mese dopo, ad agosto, è morto un altro ragazzo di origine algerina ad Anversa, sempre di Bruxelles, ma che si trova ad Anversa. Quindi tutti giovani, ragazzi giovanissimi, tutti ragazzi ovviamente di colore. Infatti l'avvocato della famiglia si esprime sempre nello stesso tempo, dice: io che ho un figlio che è della stessa età di questi giovani, di Ibrahima, che è morto, comunque non vedrò le stesse cose che stanno vivendo questi genitori. C'è un razzismo strutturale nella polizia che non viene discusso, non viene messo sul tavolo, ed è un problema reale che nessuno sta affrontando con i giusti mezzi, a mio modo di vedere.
Senti, ma l'autopsia quando è stata fatta? Che tu sappia.
L'autopsia è stata fatta due giorni dopo eccetera, però si sanno sempre stralci, cioè pubblicamente sui giornali si sanno stralci, reazioni dell'avvocato e cose che vengono dette indirettamente, ma non viene niente pubblicato. L'unica cosa diciamo un po' positiva di questa storia è che effettivamente c'è un'inchiesta che verrà fatta. C'è un giudice di istruzione che è stato mandatato per appunto seguire un'inchiesta indipendente, in cui si spera si riuscirà in qualche modo a a capire cosa sia successo. Per il momento l'avvocato della famiglia diciamo porta avanti la pista dell'omicidio volontario, mentre il giudice di istruzione ovviamente porta avanti la pista dell'omicidio involontario, quindi, perché comunque in quei 7 minuti Ibrahima non è stato soccorso, quindi in ogni caso a minima diciamo il non soccorso c'è stato. Dopodiché non si sa cosa la polizia abbia inflitto a questo ragazzo, non è ancora dato sapersi. Quello che è successo nei giorni dopo, ovviamente, come potete immaginare, il quartiere di Scarpa è stato un po' preso sotto assedio sia dai manifestanti, quelli diciamo un po' più caldi, si dice in francese, che dalla polizia. Io mi trovavo lì in mezzo e devo dire che ho avuto paura diverse volte, perché la famiglia aveva e gli amici stretti di Brema avevano organizzato questa manifestazione 2 giorni dopo la morte, cioè avevano chiesto espressamente che la manifestazione fosse pacifica, eccetera. Ovviamente questa cosa non è avvenuta, anche perché sotto misure Covid la cosa che gli è stato concesso è stato qualche metro quadrato di fronte al commissariato dove Ibrahim ha avuto il malore, e quindi era una specie di sit-in che non poteva diciamo sfogare in nient'altro, e quindi dopo è stato molto emozionante, perché sono cantate canzoni in guineano, cori, eccetera, la madre si è espressa, anche gli amici, però dopo breve diciamo il cordone auto-organizzato dai manifestanti è un attimo venuto meno, e quindi c'è stato un gruppetto che è partito diciamo in manifestazione così per le strade del quartiere, e da lì c'è stato il delirio, nel senso che mi sono ritrovata in mezzo ai idranti e sti robocop che scendevano da un'altra strada in salita per assalire i manifestanti, c'è stato lancio di flashball, eccetera. C'era un quartiere completamente sotto assedio, poi alcuni ragazzi hanno messo fuoco al commissariato, ci sono stati altri punti in cui hanno appiccato fuoco ad altre cassonetti e altro mobilio, e da lì la polizia si è completamente lasciata diciamo, e quindi hanno arrestato più di 100 persone, di cui 4 in giudiziario, quindi passeranno il processo, eccetera. Quindi è stato molto, cioè noi siamo dovuti scappare perché il quartiere era sotto assedio e è stato abbastanza forte. Però diciamo la rabbia c'è, e nei quartieri di questo tipo, come in Francia, nelle Parliers, non deve stupire questa cosa, e non si capisce perché questa situazione, questa questione non venga mai presa di petto. Tanto è vero che cioè mi sono stupita delle reazioni della polizia nei miei confronti, che stando alla manifestazione mi dicevano di dove dovevo parcheggiare o meno la bici, o dove dovevo passare, perché non capivano perché io in quanto bianca stessi là a protestare con questi ragazzi. E tanto è vero che me ne sono riuscita a uscire solo ed esclusivamente perché sono bianca, e perché secondo la loro mentalità io non avevo niente a che fare con quella battaglia che era solo loro, quando in realtà cioè per me non esiste, cioè non esiste non supportare diciamo in qualche modo questa lotta che è troppo, troppo spesso dimenticata. È una questione che va indietro nel tempo, all'epoca coloniale del Belgio, e il modo in cui il Belgio ha ricostruito il proprio passato, o non ricostruito, per meglio dire, il proprio passato coloniale, insomma, ed è tutta una questione anche culturale che non è stata mai veramente trattata, e che ha ovviamente lo sfogo che ha oggi. È abbastanza impressionante, diciamo.
Senti, comunque già da quello che mi hai detto, già l'avere dichiarato da parte della polizia che comunque Ibrahim aveva assunto delle droghe, e poi questo ritardo nel consegnare l'autopsia quantomeno alla famiglia, all'avvocato, insomma fa venire un po' di sospetti.
Ah beh, certo, no, ma questo genere di... No, io spero che l'inchiesta vada avanti, eccetera, ma ci sono i morti di queste persone che in francese si chiamano razzizzate, ovvero persone di origine straniera che subiscono repressioni, subiscono discriminazioni razziali, hanno processi che continuano da anni. Cioè la bambina di 2 anni irachena di cui vi parlo, che è stata ammazzata nel 2018, il processo è iniziato solo quest'anno, e c'erano delle immagini che dimostravano che è stata la polizia a sparare sul camioncino di praticamente la storia era che questa famiglia irachena stava scappando dall'Iraq, era passata dalla Germania e si trovava in Belgio e voleva per l'appunto stare in Belgio per richiedere lo statuto di rifugiato, ed è stata presa in questa corsa con la polizia, essendo in una camionetta insomma con altri migranti dentro, e la polizia, per in qualche modo fermarli, ha sparato. Loro dicevano all'inizio che aveva sparato sulle gomme, quando in realtà ha sparato direttamente proprio dirigendosi verso il viso della bambina, e quindi provocando la morte. Però queste cose diciamo non si dicono apertamente, perché la polizia non si incolpa, la polizia non fa questa roba, cioè non esiste proprio. Quindi c'è uno sforzo, noi conosciamo bene col caso di Aldrovandi, con tutti i casi italiani conosciamo bene lo sforzo da parte loro per dire no, ma la polizia non può arrivare a fare una cosa del genere. Eppure comunque i morti ci sono, e ce ne sono tanti, ed è sconcertante. E comunque i processi non arrivano quasi mai a termine, o quasi mai a termine, come stabilendo poi quella che è la verità. Adil, il ragazzino di cui vi parlavo prima, che è morto ad Anderlecht nel mese di aprile, hanno chiuso già il suo caso. Eppure questo qua praticamente era stato investito da una macchina della polizia, ed è passata la versione della polizia che diceva che in realtà era stato lui a sbatterci contro, e quindi causando la morte. Il creato di questo ragazzino era stato quello di scappare mentre c'era questo controllo, perché c'erano le misure anti-Covid eccetera, lui era in giro col suo motorino, e quindi quando tu sei un ragazzino di una banlieue e sei musulmano, sei nero, vedi la polizia, comunque scappi, perché il tuo primo obiettivo è quello di non farti controllare, perché sai che può capitare in mani o in situazioni sgradevoli. Quindi lui inizia a scappare, la polizia lo insegue e succede quello che succede. Ma questo caso è stato già chiuso, quindi come dire, non ci speriamo più di tanto, speriamo che questo caso quantomeno si possa sapere qualcosa in più, e comunque come già si diceva prima, i tentativi della polizia di deviare da quello che poi sono i fatti reali sono sempre presenti, quindi per fortuna nel giro un po' militante bruxellese ci sono avvocati molto bravi, militanti che fanno il loro lavoro, vedremo.
Sì, però insomma, come ci ha detto prima, poi insomma, in casi simili, poi, o comunque insomma, di persone chiaramente ammazzate, comunque come in questo caso morte mentre erano nelle mani della polizia, poi non è che si è arrivati a conclusioni. Ci sono state reazioni politiche diciamo anche a livello istituzionale rispetto a quest'ultima morte?
No, non che ne abbia viste, forse ce ne saranno state, ma diciamo poi il governo che ci ritroviamo non speriamo più di tanto neanche in questo, no? I politici sono abbastanza silenti su questo tipo di reazioni. In questo momento c'è un governo di coalizione, chiamiamoci grossa coalizione, che è un po' un impastone tra il Partito Democratico, ecologisti dal lato vallone diciamo, e poi il lato fiammingo, tutta la bella destra che non volevamo, quindi i partiti liberali come partiti reazionari eccetera, e per fare il governo in Belgio si deve comunque fare questo grande governone, perché proporzionalmente il nord, diciamo le Fiandre, votano più a destra in questo periodo storico, mentre il sud vota più centrosinistra, diciamo così. E quindi c'è tutta sta famigliona che in realtà non diciamo non porta avanti grandi cose. Detto ciò, cioè, la ministra, l'unica, la cosa positiva di questo governo è la ministra delle pari opportunità, che è una, un ex militante di ecologista, che comunque porta avanti tutta una serie di cose interessanti. Ci sono sempre comunque delle cose interessanti, ma diciamo il governo è orientato più verso destra, quindi non ci sono state grandi reazioni per il momento. Ma questo, è meglio comunque sempre tenere in silenzio queste genere di informazioni, non fare troppo rumore, perché poi se si fa troppo rumore si fanno troppe cose che... La questione razziale viene veramente dimenticata, e questa cosa diciamo in qualche modo trova sfogo nelle violenze, e credo che sia più che normale, perché questa popolazione si sente completamente abbandonata da tutto
e da tutti. Ciao, scusami, volevo chiederti se potevo farti una domanda che esulava un po' da questo ambito, l'episodio del ragazzo volevo chiederti, a proposito dei vaccini, siccome lo stabilimento di produzione è in Belgio, quello della BioNTech Pfizer, e sì, c'è stato questo annuncio di ritardi nella produzione, quindi negli stabilimenti, problemi che non sono ben stati specificati, ma dalla società, però insomma parecchi stati europei stanno protestando per questo ritardo. Intanto, se ne sapevi qualcosa, cioè se in Belgio se ne sa qualcosa di più, se ne discute di più, di quali problemi ha incontrato Pfizer, se sono veri o se viceversa sono delle mancanze. Faccio un esempio concreto per farmi capire. Una quindicina di giorni fa era venuto fuori un problema sulla catena del freddo per garantire i famosi meno 70 gradi a quello della Pfizer, insomma il ghiaccio secco, tutte queste problematiche che avevano creato qualche problema. È ancora quello, per quello che se ne sa, oppure sono altri problemi, sempre per quello che ne puoi sapere tu e quello che si dice in Belgio?
No, io non ne so molto di questa cosa. So che in Belgio ci sono più o meno gli stessi problemi che in Italia, nel senso che nonostante il trasporto sia esiguo, comunque c'è una questione di compravendita, eccetera. So che sono stati ordinati 160 milioni di dosi, ma qua si fa polemica sul fatto che siano morte 6 persone in una casa di cura dopo essersi vaccinate, e quindi era esploso il caso, un po' che era esploso in Italia tempo fa, sull'affidabilità dei vaccini, però non ti so dire specificamente se comunque la questione della reperibilità si pone anche qui, e non ce ne sono abbastanza, o quantomeno.
Capisco, perché guarda, confermi una situazione generale, purtroppo non si riesce a saperne di più, è tutto molto ermetico. Il comunicato della Pfizer dice solo problemi sulla catena di produzione, dal punto di vista della produzione stiamo migliorando, però insomma è estremamente generico e quindi va bene, grazie. Comunque non...
E invece sul fronte...
Grazie a voi.
No, ti volevo chiedere ancora se ci ne abbiamo parlato molto l'altra volta, ma se magari hai aggiornamenti sul fronte invece della pandemia, come qual è il trend di ricoveri e di morti e le misure fino a quando saranno in vigore.
Allora, qua come in Italia non si parla delle prossime misure fino al 15 febbraio, quindi siamo abbastanza in isolamento. Zone rosse come in Italia, eccetera, anche con misure però leggermente diverse, e comunque il trend è stabile, nel senso che non c'è una crescita, ma c'è comunque una situazione abbastanza stabile, tale per cui le misure non vengono rimesse in discussione per nulla. Detto ciò, ci sono state già prima, ci siamo sentite l'ultima volta, c'erano state in un paese qui vicino a Liegi, c'erano state delle manifestazioni contro le misure del governo, contro il coprifuoco e contro le misure dette per ricchi, perché comunque sia non consideravano tutta una fascia di popolazione molto povera che è costretta a vivere strada, che fa lavori a nero eccetera, però chiaramente questa cosa è stato dal punto di vista militante del movimento sociale è stato ricco, perché veniva da questo paese piccolo in cui comunque la gente è riuscita a organizzarsi per questa manifestazione, ma non se ne vede ancora la luce al fondo del tunnel neanche qui. Di più non ce n'è. Per quanto riguarda il movimento della sanità di cui vi parlavo, si sta cercando di organizzare la grande manifestazione nazionale, uno sciopero, però ecco, siamo ancora in fase di organizzativa, quindi vi dirò più la prossima volta.
Sì, le vaccinazioni come proseguono?
Beh, come dicevo prima, le vaccinazioni, le persone che sono state vaccinate sono principalmente i medici e queste persone delle RSA. Quindi la fase, siamo ancora alla fase 1, e quindi la fase 1B, come la chiamano loro, cioè quando si vaccineranno i pazienti dai 45-65, dovrà iniziare a marzo, tra aprile e marzo, in vari centri di vaccinazione. Questa è un po' la cronologia, mentre la fase 2 dovrebbe iniziare da giugno 2021, loro dicono, per la popolazione di 18 anni. Queste sono le previsioni, dopodiché si vedrà un po' se questa cosa verrà rispettata o meno.
D'accordo, allora sì, dimmi.
Stavo dicendo che comunque anche qui, come dicevate, come in Italia c'è ritardo nella ricezione dei vaccini, è esattamente la stessa situazione, si aspettano altre dosi via Pfizer e via Moderna, però non arrivano per ora.
Non arrivano, infatti.
Quindi...
Va bene, allora ci aggiorniamo sicuramente, perfetto. D'accordo?
Va bene, ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao. E questa era la corrispondenza da Bruxelles, soprattutto per quanto riguardava appunto la morte di questo ragazzo, che, come ci diceva la compagna, non è la prima e temiamo che non sarà l'ultima, con come succede anche da altre parti, ci vengono in mente anche altri atteggiamenti in altri stati nei riguardi della popolazione che è riconosciuta.